Amici di Nerd Games, la sigla di Cactus ci annuncia che quindi è l'inizio di una nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Do subito il benvenuto a Mauro.
Ciao, ciao a tutti.
E dopo la precedente puntata dedicata a Deadpool e Wolverine, anche per questo episodio abbiamo deciso di concentrarci su un unico prodotto. Questa volta dal grande passiamo al piccolo schermo e vogliamo parlare di Batman Caped Crusader, spero di averlo pronunciato in maniera quantomeno decente. Per chi non lo sapesse, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della serie animata che è ora disponibile su Ora. Se ci state ascoltando nel 2032, magari probabilmente no, ma nel caso fateci sapere dov'è, attualmente è disponibile su Amazon Prime.
E anche a quale stagione sono nel 2032?
Esatto, tra l'altro, esatto, perché noi chiaramente parliamo della prima stagione. Come per Deadpool e Wolverine andremo un po' all'interno dei contenuti, quindi diciamo che è uno spoiler alert questo episodio podcast, quindi se non avete ancora visto la serie, magari attenzione ai naviganti. Se invece avete già visto la serie, commentate anche con noi in diretta, oppure se ci state ascoltando successivamente su Facebook o direttamente su Spotify, quelle che sono le vostre opinioni. Partiamo così a caldo, botta, a te Mauro è piaciuta, a me moltissimo, così rompiamo subito il ghiaccio.
Sì, anche a me, avevo un buon livello di aspettative, visto che si trattava del ritorno di Bruce Timm, che è l'inventore della storica serie di Batman, su cui ovviamente Nerd Games, poi ricordalo tu cosa c'è sul canale YouTube di Nerd Games in proposito.
Devo trovare l'intervista ai doppiatori di Batman e Joker, quindi Balzarotti e Peroni, quindi i doppiatori storici. Poi apriremo anche un capitolo doppiaggio.
In questo caso è tornato Bruce Timm a scrivere e produrre Batman. L'ha fatto sostanzialmente, possiamo dirlo senza problemi, per coloro che sono cresciuti negli anni 90 con quella serie lì, regalandoci 10 episodi usciti circa un mese fa. Per quello, come sapete, ne abbiamo la regola dello spoiler libero dopo circa un mese, che sono clamorosi. La durata è sempre quella da cartone animato, quindi tra i 24 e i 28 minuti, e sono veramente pazzeschi. Anche io sono molto molto soddisfatto, molto.
Andando più nel dettaglio, ti chiedo tre motivi per cui questa serie ha funzionato. Poi ne dirò tre io, e poi quali sono gli aspetti che invece ci hanno meno convinto.
Perfetto, anzi, complimenti a noi che abbiamo una scaletta così precisa. Non ce li facciamo mai, dai, per una volta.
Esatto. Allora, lo scheletto inventato quasi al momento, ma fa niente.
Sì, è vero, facciamo credere che ci abbiamo lavorato e che è inventato adesso. Allora, tre motivi. Tre motivi non è facile, effettivamente. Allora, principalmente, forse il primo è a livello narrativo. Aver preso un Batman che per gli abitanti di Gotham non è ancora un supereroe, ma è un qualcosa di indefinito, è stata un'ottima scelta.
Diciamo che non è un Begins.
No.
Ma è poco dopo?
Sì. Allora, in media, se uno fa delle ricerche un po' sul web, quello che in genere viene trovato è che viene dato un taglio molto noir a questo Batman. Sì, diciamo che è il tipico Batman abbastanza oscuro e dark. Ci sta, effettivamente. Secondo me sì, è un post-Begins. Perché non c'è ancora tutta una riflessione sul fatto di morire, che o muori da eroe o vivi talmente tanto da diventare cattivo.
Non ho citato a caso Begins, ma ci torneremo poi.
Però, allora, quello è il primo motivo, aver scelto un periodo storico in cui ambientare le storie di Batman. Il secondo è quello che, pensandoci bene, Batman è quasi comprimario. Nel senso che ci sono tante serie, sia fumetti che TV, a partire da Gotham, in cui Barbara Gordon, o anche in questo caso la detective Montoya, Jim Gordon, tutti i personaggi sono centrali quasi quanto Batman. Questa scelta corale di raccontare il mondo di Batman, che già l'abbiamo detto diverse volte, il problema di sì è quella a volte di essere un po' troppo Batman-centrico, in questa serie è stato praticamente annullato. e questo è il secondo motivo per cui mi è piaciuto. La terza, e questo è spoiler alert, che ce lo siamo detti io e Samu entrambi appena l'abbiamo finito, è il non utilizzo per ora del Joker.
Esatto, che sarebbe stato uno dei miei tre motivi qualora non l'avessi detto tu.
Vale uguale. Assolutamente. Però, nel senso, c'è tutto una scelta di utilizzare dei personaggi minori, che poi non è vero perché comunque c'è il pinguino slash la pinguina in questo caso, e Clayface, c'è proprio un viaggio nell'universo Batman che è bellissimo, l'utilizzo di Harley Quinn, adesso non voglio spoilerare tutto troppo adesso. Certo. Ma tutti i personaggi sono fantastici.
Beh, Harvey Dent è quasi più Harvey Dent centrica questa serie TV.
Assolutamente. Assolutamente.
Mi ha ricordato molto il Cavaliere Oscuro, cioè il secondo capitolo della trilogia di Nolan, me lo ha ricordato moltissimo. E senza andare troppo nello spoiler alert, soprattutto l'ultimo episodio. L'ultimo episodio ci ho visto moltissimo di quel film di Nolan, moltissimo.
Allora, io mi trovo d'accordo con te anche in questo caso, perché è un taglio noir, però è anche abbastanza strong come visivamente. È proprio per noi, nel senso che io non sono sicuro che all'equivalente di noi alle elementari farei vedere questa serie a un bambino. Non tanto particolarmente per l'aspetto visivo, ma perché c'è proprio un senso di inquietudine. E alcuni personaggi cadono quasi nell'horror che si rischia quasi veramente di non godersela. Non è necessario avere una conoscenza di Batman enciclopedica.
No, certo.
Però, anzi, cioè, è proprio bello, ti immerge, ti fa venire voglia di conoscere di più Batman.
Io ai tuoi motivi aggiungo, diciamo, il concetto di rottura, che è un po'... nel senso, secondo me hanno voluto fare un Batman maturo, per un pubblico maturo, come hai detto tu, e ben ci riesce. Io dico solo, senza andare troppo nello spoiler, la scena della pistola, cioè secondo me quella è fortissima. Quindi questa rottura è una cosa che secondo me è impensabile, cioè impensabile in nessun'altra trasposizione che abbiamo visto finora di Batman. E quindi secondo me questa voglia proprio di fare un Batman diverso da quello a cui si è, diciamo, abituati, ma comunque con una sua identità, quindi una sorta di rompiamo un po' gli schemi, facciamolo vedere in maniera un po' diversa. Cioè basta pensare che, insomma, Bruce Wayne non chiama quasi mai gli dico quasi mai Alfred, e fa strano, fa parecchio strano, però anche lì c'è un su perché, e quindi ha tutto, diciamo, un senso. E aggiungo come ultimo motivo, che era il mio forse più grande timore, il doppiaggio, perché come proprio abbiamo anche detto appunto in fase proprio di apertura di questo episodio, insomma, la serie animata di Batman è legata a determinate voci che hanno fatto la storia del personaggio in Italia. E secondo me la scelta è stata fantastica a livello del doppiaggio italiano. Veramente Gianfranco Miranda, che è il doppiatore che è stato scelto per doppiare Bruce Wayne Batman, fa un lavoro egregio, veramente egregio. Io l'ho guardato senza sapere che ci fosse prima, quindi alla prima battuta volevo vedere l'effetto quale fosse, e c'è stato tantissimo. Cioè io mi sarei aspettato anche un Claudio Santamaria, per dire, che riveste i panni di Bruce Wayne. Invece la scelta di Gianfranco Miranda è stata veramente, veramente eccellente. Io lo voto anche per future eventuali trasposizioni di Batman. Quindi questo, diciamo, un po' ha racchiuso cosa ci è piaciuto. Giustamente, per un'analisi corretta, il rovescio, diciamo, della moneta, ecco, per restare in tema.
Giusto, per restare in tema.
Cosa non è andato?
Non è piaciuto. Allora, lo trovo già difficile, cioè, nel senso che devo pensarci, già questo mi sembra un buon dato, che nell'immediato non mi viene in mente niente, se non forse il dato più pratico, solo 10 episodi, questo forse è l'unico punto. È vero che ci troviamo in un momento diverso, la vecchia serie di Batman degli anni 90 aveva tipo 80 episodi.
Sì, ma era tutto poi la scissione tra le due stagioni era fatta un po' così.
Sì, un po' a caso. Allora, sembra incredibile, ricordiamo che è un prodotto Prime Video, perché è HBO Max, che comunque è sempre parte del pacchetto Warner Bros., che sappiamo che ha i diritti sulla DC, aveva messo da parte questa serie, pazzesco. Quindi in realtà, cioè, bene che l'abbiamo vista, i 10 episodi lasciano un po' la mare in bocca, perché secondo me si poteva effettivamente produrne di più, quindi forse questo è un dato negativo. Il secondo dato può essere forse legato, qua lo spiego bene perché sennò rischio veramente di impantanarmi, nel senso che allora ho un pochino storto il naso quando ho visto una pinguina al posto del pinguino. Mm-hmm. D'altro posta nel primo episodio sono un attimo saltato sulla sedia. Non tanto per il solito discorso, non ho il timore, come viene spesso scritto, che la visione woke americana stia prendendo sopravvento su tutto, però va detto che in un momento in cui, tante volte l'abbiamo detto, Disney eccede sempre da questo punto di vista, in quella inclusione che a volte risulta veramente fasulla, lì un attimo esitato. Gordon, Jim e Barbara appunto sono stati scelti come afroamericani, diciamo che al primo momento avevo paura di un bel mischione, quindi non è una critica, ma potevamo forse tenere gli originali. Ribadisco, sono dei motivi veramente minimi, ma mi sforzo proprio, certo, di cercare il pelo nell'uovo, perché una volta che veramente vediamo qualcosa di veramente bello, andiamo a guardare l'eccellenza. Quello può essere il secondo motivo. Il terzo motivo è che la trama orizzontale che c'è, soprattutto legata ad Harvey Dent, allo sviluppo di psicologico, mi verrebbe da dire, usiamo questo parole, di Batman, che appunto si pone
cambia delle domande parecchio. Dal primo all'ultimo episodio Batman cambia parecchio.
Cambia tantissimo. Ecco, si poteva usare di più anche sull'aspetto della trama orizzontale. Ottima l'idea di terminare l'aspetto del caso investigativo ad ogni puntata. Per come sono fatte le serie adesso, si poteva anche rischiare qualcosa di più. Però ribadisco, sono proprio, cioè, per puntare all'eccellenza, perché mi è veramente piaciuta tanto.
A me, diciamo, si entrerebbe un po' nei what if, però Harley Quinn è nata con la serie TV animata.
Assolutamente.
Mi è sembrata un po' un'occasione sprecata, per il momento perlomeno, perché qui è già qualcosa, e insomma la nascita di questo personaggio è storicamente differente proprio a livello proprio di storia di Batman, e qui insomma mi è sembrato un po' un peccato, insomma era il loro gioiello, cioè nel senso l'hanno creata loro, ci hanno dato vita loro, e quindi vederlo un po' così mi è sembrato un po' un peccato, ecco, se vogliamo dire così. E secondo me si poteva anche fare forse meglio col personaggio di Alfred, ecco, per un po', non lo so come dire, non voglio usare proprio il termine bamboccio perché è assolutamente eccessivo, ma mi è sembrato poco, diciamo, il tutore di Bruce Wayne. Ecco, se vogliamo metterla così.
Io mi trovo d'accordo con te, perché effettivamente, per come abbiamo visto Alfred, soprattutto al cinema, è un personaggio molto più tridimensionale, molto.
È molto più profondo, cioè esatto, è come se fosse un po' piatto.
È tutto proprio visto dalla parte di Batman, anche la relazione tra loro due, su come porsi, così. Alfred, oltre a ricordarci che c'è sempre stato per Bruce, certo, poco fa. Concordo. Invece su Harley Quinn a me è l'episodio che mi ha inquietato di più.
Quello sì, però è sullo sviluppo del personaggio Harley Quinn. Cioè mi è piaciuto tantissimo il fatto che sia stato presentato, diciamo, non sotto le vesti di villain, non villain, ecco. Però secondo me quell'episodio è anche bello e tutto, ma si è già bruciato tantissimo per quel personaggio lì, anche per come finisce.
A meno che anche in questo caso vedremo cosa succederà. Seconda serie dovrebbe esserci, sembra di aver capito, cioè nei giorni, buttiamolo dentro anche se non c'entra niente, in cui
sta sì, per sì, essere... è stato confermato addirittura agosto 2023 la seconda stagione.
Perfetto, quindi. Dicevo, in giorni in cui si parla della quarta stagione di Ted Lasso, buttiamolo dentro anche se non c'entra, perché certo, comunque regala emozioni questa notizia. Viene da pensare che comunque la rivedremo, al di là di come è stato,
no,
il finale.
Questo è abbastanza sicuro, ecco. Chissà come, ecco. Magari ce la giocheremo in maniera diversa.
E con chi? Perché adesso consigliamo a chi non l'ha visto, tutto l'aspetto di Harley Quinn nella serie TV anni 90 è veramente da studiare. Scritto benissimo, c'è tutto un aspetto appunto di cosa significa violenza nel rapporto con il Joker, che è visto da adulti è spaventoso, nei bambini ti creava quel brividino, perché comunque il vestito da pagliaccio, che secondo me è un'ottima scelta.
Assolutamente.
Pensando poi che vabbè, è arrivata Margot Robbie, sempre sia lodata, però per come era appunto la prima Harley Quinn era veramente inquietante e giocosa. Questa è molto inquietante, anche se, come dici tu, è trattato in un modo non tradizionale, si poteva far meglio, sì.
Poi anche la scelta proprio stilistica del disegno, dei tratti, dei colori, proprio è un riprendere la serie appunto degli anni 90, eccetera, ma non si è voluto eccedere. Insomma, il personaggio di Harvey Dent, per citarne uno, poteva essere fatto in un certo modo. Diciamo che per come lo hanno realizzato, hanno cercato di adattarlo anche a un pubblico che non era per forza quello che aveva già visto la serie degli anni 90, ecco. Mettiamola così.
Ottima
ci
scelta.
Può anche stare come scelta, ovviamente.
Cioè, secondo me ci sta per i cultori richiamare Bruce Timm, che ricordiamo che da Batman in poi, su questo sono notizie che trovate anche molto facilmente sul web, ma siamo qua apposta, ve le ricordiamo. Cioè, è quello che poi aveva creato il DC Universe animato, che è sempre stato il punto di forza della DC in quegli anni. Qual è stata una... Cioè, mi viene da dire, questo Batman Cape Crusader ha quelle ciliegine sulla torta che comunque sono notevoli, perché vedi scorrere la sigla, bellissima, chiusa parentesi, sì, e vedi passare il nome di J.J. Abrams, che comunque in questo ambito fa sempre bene. C'è di mezzo Ed Brubaker, che è uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti, sia DC che Marvel, ed era spesso dentro in progetti su Batman notevoli. C'è dentro Matt Reeves, che sappiamo essere l'ultimo regista di Batman, del Batman con Robert Pattinson e della futura serie del Pinguino che esce in queste settimane per chi ci sta ascoltando oggi. Cioè, come dire, si vuol dare una visione a 360 gradi che non è male, nel senso, negli anni 90 il cartone animato era cartone animato, adesso già parliamo di serie animata, parliamo di servizi in streaming.
Ah, certo.
Cioè, il fiocco è bello infioccato, diciamo. Ecco.
Tra l'altro, nel farti la domanda che ti sto per fare, mi viene in mente un altro aspetto negativo, che è un altro personaggio trattato un po' così, diciamo, dal punto di vista dell'alter ego. Cioè, sto parlando di... No, ma anche un po' tutto tondo. La Selina Kyle che vediamo, a me... Un po' così mi lascia, ecco.
Per ora sì, per ora sì.
Sia per il suo, diciamo, la sua vita da Catwoman, per come è stata disegnata, proprio tratteggiato il personaggio di Catwoman, sia anche Selina Kyle. Proprio non mi hanno fatto impazzire, ecco.
Allora, l'interpretazione che ho dato io è che esteticamente si è cercato di giocare meno sulla femme fatale. Nel senso
vero,
che...
però la mia domanda che non ti ho ancora fatto è, nasceva, cosa ne pensi di questa Batmobile? E... Batmobile legata a Catwoman c'entra tantissimo ed è una cosa che io non l'ho sinceramente capita.
Allora, prima prendo tempo dicendoti che facendo il trasloco ho ritrovato la mia Batmobile delle elementari con dentro quel Batman, e quindi era quella con questo muso lunghissimo ed era clamorosa. Allora, secondo me, la Batmobile preferisco quella degli anni 90. Senza
contestualizzo dubbio. Meglio anche per chi poi magari ha già visto.
È meglio che sei tu l'esperto.
A me questa Batmobile ha un po' ricordato quella dell'ultimo, quella di Robert Pattinson, ma non mi è dispiaciuta. Spoiler alert, il fatto che Catwoman ne abbia una sua, forse troppo, punto interrogativo. E di fatto Selina Kyle è paro paro l'alter ego di Bruce Wayne in ogni cosa.
Sì, questa
anche
scelta...
lei ha il maggiordomo, sì, la sì. Sua maggiordoma, sì, insomma, la sua governante, ecco, insieme costruiscono quest'auto, cioè, forse un po' troppo.
Allora, è bello, allora, tutto il lavoro barocco che si poteva fare su Harley Quinn è stato fatto su Selina, pensandoci sì, adesso sì. Insieme a te. È senso che è un personaggio veramente assurdo, Catwoman.
È un po' troppo, forse, secondo me.
A tratti, ti faccio un'altra citazione di primi anni zero, mi sembra l'amica di Will e Grace, quella che c'ha la governante messicana, che adesso mi... Karen, perché è un'ex ricca, Selina, in questa serie, perché ha tutti certo. I suoi anche problemi economici, e allora, a me è divertito, nel senso che è un mischiare le carte interessante. Secondo me... va detto che forse il bello di questa serie è che non è fatta neanche con lo stampino.
No, no, esatto, è che quello che ho detto all'inizio, cioè nel senso rompiamo gli schemi, alcune volte può piacere e in alcuni aspetti no.
Adesso che mi ci fai pensare, nel senso che ho trovato molto irritante quel personaggio lì, ma perché penso che lo scopo fosse quello.
Probabilmente era proprio quello l'intento, ecco, perché altrimenti non avrebbe senso quasi.
Su di lei avrei più fatica a capire come farla tornare in una futura seconda serie, se devo essere sincero, perché si sono quasi già giocati. Forse anche i 20 minuti di Catwoman c'è anche un po' troppo. C'è anche un po' troppo, però sì, diciamo che quel suo rasentare un po' il ridicolo è divertente, è molto divertente.
E visto che l'hai citata, anche per poi avviarci verso la conclusione, insomma, di questo episodio, cosa ci aspettiamo dalla seconda stagione?
Allora, io personalmente che esca in fretta, che il Joker vada a mischiare un po' tutto, perché ecco, din 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 din, spoiler alert, il Joker si vede nell'ultima scena dell'ultima puntata, dell'ultimo episodio.
E aggiungo io, spoiler alert, secondo me è uno dei più inquietanti che potremmo mai vedere.
Potrebbe esserci qualcosa
di Joaquin
Phoenix. Potrebbe.
Lo dico così.
Però sì, potrebbe essere una grande cosa. Nel senso, l'importante è che non diventi Joker centrica, perché ci hanno dimostrato che si possono fare tutta una serie di elucubrazioni. Ma io ho una domanda per te sul futuro. Ti aspetti un aiutante per Batman? Un giovane aiutante per Batman?
Ma non quello che pensi tu, forse.
Io mi intendo il ragazzo.
Tu io no.
La ragazza?
Mm.
Potrebbe esserci una Batgirl?
Mm. Secondo me sì. O, attenzione, anche potrebbe essere un The Killing Joke buttato dentro nella seconda stagione.
Ecco, speriamo Killing Joke, il fumetto, perché
il
io...
Fumetto.
Il film d'animazione non mi ha avuto il coraggio di vederlo per quella famosa scena che non citeremo, ma andate a cercarvela sul web. Si potrebbe fare di tutto, nel senso che in prospettiva anche
certo.
Una comparsata della Justice League non sarebbe male.
Allora, secondo me mi sembra un po', no, per come è strutturata adesso, molto Gotham centrica,
anche secondo me
Gotham sarebbe un po' una forzatura, ecco, un po' metterlo lì a caso.
Allora, gli autori sono talmente bravi che mi viene da dire, io ti parlo, esageriamo, sesta serie, possiamo cominciare a metterci dentro queste cose. Però sì, qua si può usare ancora Nightwing, Robin, Batwoman.
Beh, Nightwing però ci dovrebbe essere un Robin prima.
Sì, esatto, cioè, è anche interessante capire quanto si svilupperà nel tempo, certo. Nel senso, perché appunto prima deve esserci un Robin, ma tu non te lo aspetti subito, ti aspetti più una Batgirl.
Non so, insomma, per come è stato strutturato adesso, per il fatto che vuole rompere gli schemi, cioè, nel senso, avere Dick Grayson subito come Robin vorrebbe dire, ok, torniamo al canovaccio e alla tradizione.
Sì,
se la andiamo a rompere, nel senso, le basi per che ci sia la grande rottura di quanto viene raccontato con The Killing Joke, secondo me c'è, perché comunque il personaggio, insomma, di Barbara è bello presente.
E anche tutta la parte di Arkham si può ulteriormente andare ad approfondire. Poi c'è Freezer, Poison Ivy.
Adesso è stato il toto scommesse è su dimmi tre villain che ti aspetti escludendo il Joker.
Orco Giuda, tu l'hai appena detto, Poison Ivy e Freezer.
Mm-hmm.
E poi forse lo spaventapasseri.
Beh, ci sta.
Forse questi tre sono i classiconi che mancano, però Poison Ivy per prima, e forse su di lei si giocheranno la carta, diciamo, della femme fatale, visto che non c'è ancora stata una femme fatale per ora.
Io me la aspetto, ma azzardo tantissimo, non come villain, perché comunque nel fumetto, insomma, è un altro personaggio che come Harley Quinn ondeggia. Ondeggia, dopodiché, i personaggi core, magari un Bane, visto che
vero.
È palese anche, insomma, che si è attinto molto da quello che, insomma, mi è parso, ecco, che si sia attinto molto dalla trilogia cinematografica di Nolan, e anche per questo io dico Ra's al Ghul e famiglia. Ecco, forse me lo aspetterei più da lì, la questione aiutante. Cioè, è un aspetto che non è stato mai trattato poi veramente, insomma, in tutte le varie trasposizioni di Batman. Ed è anche quello andare a una rottura con gli schemi, ecco, sia per quanto riguarda Bruce Wayne, sia per quanto riguarda Batman.
Comunque mi sembra che l'idea sia quella di pescare bene nei quasi 100 anni di vita di Batman, nel senso che io ci ho visto anche tanto conoscenza del fumetto, delle varie epoche, e sì, cioè, forse
come detto, sempre Batman materiale ne offre tantissimo.
Porca miseria.
Insomma, e concludo, ti aspetti la creazione di un nuovo personaggio come era stato per Harley Quinn all'epoca?
Ah, questa è una bellissima domanda. Qua è più una speranza che una realtà, nel senso che in questa cosa mi rendo conto proprio che sto invecchiando, lo ripeto quasi a ogni puntata. La speranza è sempre che si rischi, ma sta succedendo sempre di meno, si gioca sempre sul futuro. Sarebbe una figaccia, lei leggerei già la serie preferita. Tu secondo te sì?
Io sì. Non so se dalla parte del buono o del cattivo, ma sì.
Sarebbe una roba straordinaria, cioè se prendesse una piega non estetica alla The Boys, in cui da un universo ben strutturato si gioca con i personaggi, ne arrivano dei nuovi, sarebbe una roba stupenda.
Ce lo auguriamo. Esatto. E anche voi fateci sapere, insomma, se vi è piaciuta la serie, perché, se non vi è piaciuta e perché, e anche voi che cosa vi aspettate dalla seconda stagione, insomma, di Batman Cape Crusader, che ricordiamo essere disponibile su Amazon Prime. Detto questo, io prima di passare ai saluti vi ricordo di seguirci, insomma, iscrivetevi anche al nostro canale Telegram per essere aggiornati con tutti i contenuti esclusivi, poi ci trovate sui vari social, e iscrivetevi al canale YouTube e naturalmente anche campanellina per la nostra serie podcast, se qualcuno piace Nerd, su Spotify. Da parte mia voglio ringraziare Mauro per essere stato con me in questo episodio.
Grazie a te, grazie a tutti voi per l'ascolto.
E io vi do appuntamento al prossimo episodio di A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti!